Michael Ende, Momo. Prima parte. Momo e i suoi amici. Una città grande e una ragazzina piccola. Lontano, lontano, nel tempo, quando gli uomini si esprimevano con lingue tanto diverse da quelle nostre attuali, già esistevano sulle terre di clima caldo grandi e magnifiche città. Là si ergevano gli alti palazzi di re e imperatori. Là si intersecavano larghe strade, vie anguste e viuzze tortuose. Là stavano i mirabili templi adorni di statue d'oro e marmo dedicate agli dèi. Là vivevano sia i mercati dai molti colori dove si offrivano le merci di tutti i paesi conosciuti, sia le vaste e armoniose piazze dove le genti convenivano per discutere sulle novità, per pronunziare discorsi o per stare ad ascoltarli. E soprattutto, là si trovavano i grandi teatri. Erano molto simili ai circhi dei nostri giorni, salvo che erano totalmente costruiti con blocchi di pietra. Le file dei sedili per gli spettatori, una sull'altra, a gradinate, formavano come un vasto cono capovolto. Viste dall'alto, alcune di queste costruzioni apparivano rotonde, altre ovali, mentre altre ancora erano a guisa di ampi semicerchi. Si chiamavano anfiteatri. Ce n'erano di grandi, come gli stadi sportivi, e di piccoli, che a malapena potevano accogliere 200 spettatori. Alcuni sfarzosi, abbelliti da colonne, sculture, decorazioni, altri semplici e disadorni. Gli anfiteatri non avevano tetto ed ogni cosa si svolgeva sotto il libero cielo. Perciò, nei teatri lussuosi si tendevano sopra le gradinate pesanti velari in tessuti d'oro per proteggere il pubblico dalla vampa del sole o da un repentino acquazzone. Nei teatri più modesti servivano allo stesso scopo delle stuoie di paglia o di giunco. In breve, i teatri erano come la gente se li poteva permettere. Però, ricco o povero che fosse, un anfiteatro doveva esserci per appagare la generale passione di guardare e ascoltare. E mentre gli spettatori erano intenti ad ascoltare le vicende tristi o comiche rappresentate sulla scena, li prendeva la sensazione inesplicabile che quella finzione di vita fosse più vera della loro propria realtà quotidiana. Ed essi gioivano nel porgere orecchio a quest'altra realtà. Sono passati millenni da allora. Le grandi città di quel tempo sono decadute. Templi e palazzi sono crollati. Vento e pioggia, freddo e calura hanno levigato e scavato le pietre. Anche dei grandi teatri non rimangono che rovine. Nelle crepe dei muri soltanto le cicale cantano la loro monotona canzone che si diffonde come fosse il respiro della terra che dorme. Ma alcune di queste antiche grandi città sono ancora grandi al giorno d'oggi. Naturalmente la vita che le anima è diversa. La gente viaggia in automobile, in tram, in metro, è provvista di elettricità e di telefono. Pure, qua e là, in mezzo alle nuove costruzioni, si reggono ancora un paio di colonne, un portale, un tratto di mura, eppur anche un anfiteatro di quei giorni lontani. In una di queste città è accaduta la vicenda di Momo. All'estrema periferia meridionale di questa grande città, dove inizia la campagna e case e casupole diventano di mano in mano sempre più miserevoli, esistono, nascosti dentro un boschetto di pini, i ruderi di un piccolo anfiteatro. Nemmeno ai vecchi tempi era stato uno di quelli sfarzosi. Già allora era, diciamo, un teatro per i più poveri. Ai nostri giorni, vale a dire quando iniziò la storia di Momo, le rovine erano quasi dimenticate. Soltanto qualche professore di archeologia ne era a conoscenza, ma nessuno se ne occupava perché non c'era proprio più niente da cercare e da scoprire. Ed in quanto ad attrattiva non era certo paragonabile agli altri monumenti della grande città, di modo che ogni tanto e per sbaglio si smarrivano per di lì due o tre turisti che scalavano le gradinate erbose, facevano un po' di chiasso, scattavano fotoricordo e scomparivano. Allora tornava il silenzio nel tondo recinto di pietra e le cicale attaccavano la strofa successiva della loro interminabile canzone che, del resto, non era diversa dalle precedenti. In realtà, soltanto la gente dei dintorni conosceva quella singolare costruzione.